Bentornati, benvenuti carissimi amici ascoltatori. Vi ricordo che ieri, studiando il libro degli Atti al capitolo 8, abbiamo letto il passo che racconta l'incontro tra Filippo e l'eunuco etiope. Questo eunuco era il ministro del tesoro della regina Candace. Filippo era un cittadino dell'Etiopia, ma era venuto a Gerusalemme per adorare. Questo indica che era un proselite del giudaismo. E anche se questa era la religione data da Dio, questo ministro stava lasciando Gerusalemme ancora al buio. Stava leggendo il profeta Isaia, ma non capiva ciò che leggeva. Lo Spirito Santo stava guidando, come deve fare in ogni conversione. Filippo era quindi l'uomo di Dio che lo Spirito di Dio stava usando. L'etiope stava leggendo dal capitolo 53 di Isaia. Stava leggendo i versetti 7 e 8. Probabilmente era un po' che leggeva e, ovviamente, aveva letto anche i versetti precedenti che dicono «Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato». Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Lo Spirito Santo usò l'uomo di Dio e la parola di Dio. La parola di Dio è indispensabile, senza di essa non ci può essere vera conversione. Simon Pietro, che Dio ha usato così meravigliosamente nella salvezza di molte persone, dice chiaramente che la parola di Dio deve essere coinvolta nella salvezza di una persona. Infatti, nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1, versetti 23 al 25, è detto «Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata». Filippo prese spunto da ciò che l'etiope stava leggendo per presentare la persona e l'opera del Signore Gesù, e l'eunuco finalmente vide chiaro davanti a lui il piano di salvezza di Dio per l'uomo. Si convertì e fu battezzato. Filippo non era più necessario ora. L'eunuco se ne andò gioiendo per ciò che aveva trovato. Filippo, dopo questo episodio, si spostò predicando il Vangelo lungo la costa fino a Cesarea. Il capitolo 9 degli Atti ci parla invece di un'altra importante conversione, quella di Saulo da Tarso, in seguito chiamato semplicemente Paolo, o conosciuto meglio come l'Apostolo Paolo. La conversione dell'eunuco etiope avvenne in un carro, questa in mezzo alla polvere di una strada che conduceva da Gerusalemme a Damasco. Quando arriveremo a considerare la lettera dello stesso Paolo ai Filippesi, prenderemo in considerazione gli aspetti teologici, psicologici, filosofici di questa conversione. Qui ci limiteremo ad analizzare i fatti che ebbero luogo sulla via di Damasco. A evidenziare l'estrema importanza di questi avvenimenti, possiamo però sottolineare il fatto che Luca, lo scrittore del libro che stiamo studiando, ritenne la conversione di Saulo così importante per la storia della salvezza che, nonostante lo spazio limitato che aveva a disposizione, narrò il fatto con molti dettagli per ben tre volte, una in terza persona, nel capitolo 9, che andiamo a leggere, e le altre due come raccontate da Paolo stesso nei capitoli 22 e 26, sempre nel libro degli Atti. Ritengo opportuno, prima di addentrarci nell'analisi del brano, leggere lo stesso per intero. Noteremo insieme che il protagonista principale dell'avvenimento non fu, come si potrebbe supporre, Paolo, ma piuttosto lo stesso Signore Gesù, che prima apparve a Paolo e subito dopo a un discepolo di nome Anania. procediamo alla lettura dei primi 22 versetti di Atti capitolo 9. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo, e caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». Egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» Il Signore gli disse: «Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere, senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania. Il Signore gli disse in visione: «Anania!» Egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Alzati, va nella strada chiamata diritta, e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera, e ha visto in visione un uomo, chiamato Anania, entrare e imporgli le mani, perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo». In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma costui non è quel tale che Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti?» Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Quando cominciò la persecuzione a Gerusalemme, la Chiesa divenne clandestina. Gli apostoli rimasero a Gerusalemme, ma molti altri furono scacciati. Abbiamo ad esempio trovato Filippo in Samaria e poi sulla costa del Mediterraneo. La causa scatenante di questa dispersione era stata la lapidazione di Stefano, seguita dalla persecuzione. Gli altri capi religiosi a Gerusalemme erano soddisfatti di aver allontanato i cristiani dalla città, ma non Saulo. Era lui che parlava di minacce e di stragi. Lui odiava Gesù Cristo. Non penso che Gesù abbia mai avuto un nemico più grande di Saulo. Questi, cioè Saulo, sapeva di un gruppo di cristiani che si incontravano in Damasco ed era determinato a raggiungerli e a sterminarli. Aveva ottenuto a questo scopo delle autorizzazioni da parte del sommo sacerdote e si era messo rapidamente in viaggio verso Damasco. Non immaginava certo di aver intrapreso un viaggio che avrebbe cambiato radicalmente la sua vita. Mentre si avvicinava a Damasco, infatti, una luce sfolgorante lo fece cadere da cavallo e una voce gli parlò. Fino a pochi istanti prima, Paolo era pieno di sé, pieno delle sue convinzioni religiose, pieno di odio e di furore per i cristiani. Ora era nella polvere, tutto tremante. E domanda: «Chi sei, Signore?» Saulo era probabilmente uno degli uomini più brillanti della sua epoca. conosceva nei dettagli la religione ebraica, ma non conosceva il Signore Gesù. Conoscere Lui è vita, e Saulo non lo conosceva. Saulo è nella polvere, sulla strada di Damasco, ed ascolta la voce di Dio che gli parla. «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». La sua conversione è immediata. Quest'uomo che odiava Gesù, che aveva fatto tutto quello che poteva fare contro di lui, ora lo chiama Signore e gli chiede «Che vuoi che io faccia?». È pronto a fare la volontà del Signore. È stato completamente cambiato. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 20, è scritto «Li riconoscerete dunque dai loro frutti». E possiamo indubbiamente dire che è questo che è successo a quest'uomo. La frase «ti è duro recalcitrare contro il pungolo» dà l'immagine di una bestia recalcitrante che si ferisce essa stessa contro il pungolo, che era un lungo bastone terminato con una punta aguzza o di ferro, usato per far avanzare il bestiame. Ci viene detto che coloro che erano con Paolo udirono la voce, ma non videro nessuno. Più avanti, nel capitolo 22 degli Atti, viene detto che loro non sentirono niente. Non si tratta di una contraddizione. Probabilmente sentirono una voce senza capire quello che diceva. Non videro nessuno perché non c'era nessuno che loro dovessero vedere. Erano stupiti e senza parole. Anche Saulo era stupito e senza parole, e per di più cieco. Era rimasto accecato dalla luce che aveva visto dal cielo. Il condottiero fu costretto a farsi condurre per mano fino alla città. Mentre Saulo da Tarso, un brillante giovane fariseo, siede nelle tenebre e nella confusione, il Signore Gesù appare a un altro uomo, un discepolo di nome Anania, e gli chiede di andare da Saulo. Anania è stupito. Saulo era il persecutore numero uno della Chiesa, e il Signore gli sta chiedendo di andare ad aiutarlo. Così, come Filippo era stato mandato su una strada deserta mentre era in piena attività evangelistica nella città della Samaria, così Anania fu mandato a guarire materialmente e a battezzare colui che era stato il nemico numero uno. I piani di Dio non sono i nostri piani. E ciò che a noi può sembrare illogico o senza senso può essere da Lui utilizzato alla sua gloria. Dio diede ad Anania due ragioni per la chiamata di Saulo. In primo luogo, doveva portare al mondo il nome di Gesù. Notate che non è chiamato a testimoniare come discepoli. Anche se Paolo poteva aver visto Gesù alla crocifissione, non aveva camminato con lui. In realtà, non sapeva nulla di lui fino a quel giorno sulla via di Damasco. Ora deve portare quel nome. Questo è lo stesso nome che noi dobbiamo portare oggi, il nome di Gesù. Deve portare quel nome davanti a tre diversi gruppi, gentili, re e figli di Israele. I gentili sono i primi della lista. Paolo sarà un grande apostolo tra loro. Poi deve andare ai re. Apparirà davanti ai re, probabilmente anche lo stesso Nerone, e poi alla nazione di Israele. Vedremo che quando Saulo entrava in una città, cominciava sempre a parlare nella sinagoga. Questo era il suo trampolino di lancio per entrare nella comunità, nella vita della città. Da lì raggiungerà i gentili, ma prima va dai giudei. Come seconda motivazione, il Signore dice che mostrerà a Saulo le grandi cose che dovrà soffrire per il suo nome. È scelto per soffrire per Gesù Cristo. Ricorderete che dissi che una conversione richiede lo Spirito di Dio che usa la parola di Dio attraverso un uomo di Dio. Come possiamo vedere questo nella conversione di Saulo di Tarso? Il Signore Gesù apparve a Saulo di persona, direttamente. Aveva un piano straordinario per quest'uomo e non delegò nessun altro per la testimonianza di se stesso, forse perché Paolo non avrebbe ascoltato nessuno e avrebbe incarcerato qualunque testimone si fosse presentato nel nome di Gesù. Prima che il Signore Gesù lasciasse i suoi discepoli, disse loro che se ne sarebbe andato, ma che non li avrebbe lasciati orfani. Promise di mandare il suo Spirito Santo, che avrebbe fatto quanto dichiarato in Giovanni, capitolo 16, versetti 14 e 15. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Credo che quando il Signore apparve a Saulo, egli fu accecato fisicamente, ma lo Spirito Santo aprì i suoi occhi spirituali, così che potesse vedere, potesse proprio vedere apertamente il Signore Gesù. Quindi lo Spirito era chiaramente all'opera. Per quanto riguarda la parola di Dio, Saulo era un fariseo e la conosceva più che bene. Se c'è mai stato qualcuno saturo della parola di Dio, questo era Saulo di Tarso. Leggendo le sue epistole vediamo chiaramente la sua familiarità con il Vecchio Testamento. Lo Spirito Santo e la parola di Dio operarono nella conversione di Saulo. Anche se si videro solo una volta, penso che l'uomo di Dio, in questo caso, sia stato Stefano. Mentre veniva lapidato, Stefano aveva alzato gli occhi dicendo: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Forse anche Saulo aveva alzato gli occhi e non aveva visto nulla. Guardando il volto di Stefano, sapeva che lui vedeva qualcosa. Forse ha persino sperato che il cielo si aprisse così che anche lui potesse vedere Dio. Questo è ciò che accadde sulla via di Damasco. Credo che Dio usi uno strumento umano nella conversione di ogni individuo, anche se questi non è fisicamente presente al momento della conversione. Non ho ancora conosciuto una persona che si sia convertita senza l'intervento di uno strumento umano. Potremmo essere noi questi strumenti portando alle persone la buona novella di Gesù Cristo. Ma torniamo a Saulo. Ancora chiuso nella sua cecità solitaria, sta pregando, è confuso della sua conversione, così lo Spirito di Dio appare ad Anania e lo manda in suo aiuto. Che cambiamento! È ancora Saulo di Tarso, ma ora è fratello Saulo. Non è un nemico, è un fratello. Ogni persona che ama il Signore Gesù Cristo è fratello di ogni credente. Saulo deve ricevere la sua vista fisica. Deve anche essere riempito dello Spirito Santo per il servizio. È stato salvato sulla via di Damasco, è stato battezzato con lo Spirito, ma ne sarà ripieno solo quando Anania andrà a parlare con lui. Ora è battezzato in acqua, come segno, come sigillo della conversione. L'acqua non aveva nulla a che fare con la sua salvezza. È stato battezzato con lo Spirito Santo, cioè è stato salvato sulla via di Damasco. E quando Anania impone le mani su di lui, è riempito dello Spirito Santo per il servizio. E ora è battezzato con l'acqua. Saulo a questo punto, ritemprato nel fisico e nello spirito, cominciò a testimoniare a Damasco. Saulo da Tarso comincia a testimoniare subito. Perché? Perché è ripieno dello Spirito Santo. E da dove parte la sua testimonianza? Dal fatto che Gesù era il Cristo, il Figlio di Dio. Caro ascoltatore, prima di credere in quello che Gesù ha fatto, bisogna sapere chi egli sia. È morto per pagare il prezzo del nostro peccato. Ha potuto farlo perché era il Figlio di Dio. Nessun essere umano può morire per redimere un altro essere umano. Solo Cristo poteva farlo, in quanto Figlio di Dio. Così Saulo cominciò a predicare che Cristo è il Figlio di Dio. Questa è la prima cosa che il mondo deve sapere. Dire che Gesù era il Cristo significava dire che era il Messia. E Saulo confonde i giudei predicando questo. Egli era conosciuto da tutti come il persecutore dei cristiani, di tutti coloro che testimoniavano nel nome di Gesù. Ed ora egli stesso testimoniava di quel nome e predicava affermando che Gesù era il Figlio di Dio ed il Messia che i giudei avevano sempre aspettato. E c'era veramente da essere confusi, e come? La sua attività di testimonianza nella zona durò 3 anni, secondo quanto raccontato dallo stesso Paolo nella sua lettera ai Galati, al capitolo 1, nei versetti dal 18 al 24, e provocò naturalmente delle vivaci reazioni. Il persecutore, pensate, divenne il perseguitato, ma di questo parleremo più approfonditamente domani, quando avremo l'occasione di stare ancora insieme per aprire ancora una volta la parola di Dio e vedere quanto ha da dirci. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione anche questa sera, noi ci sentiamo quindi domani e ovviamente ti auguro adesso un buon riposo. Ciao!